dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 1 luglio 2019, dopo l'anarchia c'è sempre, ritorna la disciplina, dopo ogni rivoluzione arriva la restaurazione, oppure semplicemente siamo pronti per due chiacchiere tra amici sulla notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un surriscaldato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Noto con piacere che siete tornati tutti compiti nella vostra introduzione dopo.
Io ho fatto l'introduzione col mignolino sollevato in maniera educata
la settimana scorsa.
Ma certo, perché sennò poi Netflix ci cancella.
Netflix se rimanno. Scusa.
Cos'è questa cosa che Netflix ci cancella? Mi sono perso qualche pezzo.
E visto che nel frattempo Netflix ha annunciato che il doppiaggio di cui abbiamo parlato settimana scorsa di Neo Genesis Evangelion è stato tolto dalla piattaforma,
se per merito in un nostro, certo
per merito nostro,
bisogna citare però fino in fondo perché così, perché il popolo della rete gli ha insegnato che cosa significa stato di furia. Non so se avete notato.
Sì. Vi ho ascoltato la settimana scorsa, non è che ci abbia capito un cacchio di quello di cui
parlavamo in modo troppo aulico per te.
Eravate troppo forbiti.
Mi punge vaghezza che tu ci abbia ascoltato un po' distrattamente.
No, vi ho ascoltato molto tutta la settimana nel mio tragitto a piedi da casa alla Fraglia Vela Malcesina,
sembra stessa puntata.
Era una camminata di 5 minuti all'andata, 5 minuti al ritorno, un giorno dopo l'altro. Vi ho ascoltato un po' spezzettati, ma ho sentito tutta la puntata. Bravi,
grazie.
Devo andare in vacanza più spesso.
E vabbè,
Noi siamo qua pronti. E di cosa parliamo questa settimana, Franco?
Di quello che possiamo parlare, di quello che volete. Possiamo parlare di Twitter che inizia...
Sesso.
Cosa ha detto?
Non sono stato io. È passata così.
Chiamate la VAR.
È vero. Ma porca miseria. Professore, per cortesia. Patisce il caldo.
Sentite, non mettete in mezzo a me, ho sentito anch'io che c'è stato uno spiffero sulla rete, ma non c'entra.
Non c'entra, va bene. Ok. Torniamo a Twitter che mette l'etichetta ai politici.
Allora, cosa ha annunciato Twitter? Ha annunciato che metterà le etichette ai tweet dei politici, quelli un po' più controversi.
Quelli un po' più, sì.
Questa decisione viene dopo una discussione di quelle così approfondite che accadono solo sull'internet, in cui con il nuovo linguaggio politico inaugurato e portato avanti da certi presidenti americani in particolare, ma non solo, insomma ci si domandava: ma quando un politico di una certa entità la fa fuori dalla tazza, nel senso che tira fuori un Twitter che se l'avesse scritto una persona, un comune mortale, sarebbe stato quantomeno cancellato dalla piattaforma, censurato dalla piattaforma, ma se lo fa il presidente degli Stati Uniti, che si fa? Bisogna, da una parte, le due anime sono, da una parte mantenere quella che è la libertà di espressione e, anzi, più che altro il pubblico interesse che dovrebbe avere un popolo, una nazione, il mondo nell'ascoltare, nel leggere quello che scrive una persona importante. Dall'altro invece c'è la buona educazione, c'è quello che può essere le regole del comune.
Pubblico ludibrio storico per chi scrive queste cavolate, scusate, bisogna mantenere anche le cavolate, farli pentire di aver scritto, no?
Sì, farli pentire di averle scritto, mi viene da dire, se ci fosse nel 2019 un qualche tipo di strascico, ma nel 2019 ci si parla addosso per 12 ore di un tweet di Trump, poi dopo 12 ore ne scrive un altro e ci siamo dimenticati di quello che scrive prima e così via, è tutto un rincorrersi.
C'è un po' un accorciamento della
memoria,
soglia dell'attenzione, sì. ci sono tutta una serie di
Quindi che cos'è questa etichetta che mettono? Non ho capito. Che
è
etichetta?
Un'etichetta che dice questo tweet potrebbe contenere, se non ricordo male, la dicitura è sensitive topic, qualcosa del genere. Come
questo
se fosse...
tweet non rispetta l'etichetta. Intesa come educazione.
Una meta etichetta, una meta etichetta.
L'etichetta sulla non etichetta.
Ok, non usiamo questi giochi di parole che confondiamo solo le acque.
Complicate, infatti.
Okay. L'etichetta dice che bisogna che il tweet non viene rimosso, ma che è contro. Fondamentalmente, fino ad oggi i tweet di personaggi pubblici che andavano contro le linee guida, le regole di Twitter non venivano rimossi, mentre se Francesco scriveva un qualche cosa di assurdo contro magari con dei tweet con dei contenuti violenti veniva rimosso, se lo scriveva
contro un popolo, contro un continente, queste cose così.
Un altro conduttore di digitale.
Io ce l'ho con Atlantide a proposito di continenti.
No, non si dice.
Quei maledetti Atlantidei, sono loro la causa della rovina. Vediamo se mi
bisogna cancellarli dalla faccia.
Aiutiamo gli Atlantidei a casa loro.
È ora di sterminare Atlantide.
Inabissiamola.
Ecco, bravo. Eccolo. Forse arriviamo un po' in ritardo, ma deve essere andata proprio così. E nel caso di personaggi pubblici il tweet non viene rimosso, non viene cancellato, ma viene etichettato, viene aggiunta una dicitura, un link che, a quanto dicono, a quanto dice Twitter, informazioni per riportarlo in un contesto più allargato, perché magari il tweet nel messaggio singolo può essere estrapolato al suo contesto, può essere misinterpretato, oppure può fare riferimento a delle notizie, non dico fake, ma che possono essere anche quelle interpretabili, possono essere soggetto di dibattito, di discussione, e quindi anche questo, l'etichetta, il link nell'etichetta eccetera, dovrebbe servire a chiarire il contesto e tutto quello che ci sta dietro. Lo vedremo quando verrà messo in pratica. Per ora non è stato fatto. La stessa Twitter dice succederà, non sapremo quale sarà il primo tweet a essere etichettato tra virgolette, succederà e vedremo.
Scopriamo che ci vuole poco.
Se volete vedere tutte le caratteristiche che deve avere un tweet quando viene per venire etichettato, vi mettiamo ovviamente il link nelle note della puntata con il comunicato, è una specie di bolla papale oramai.
Ecco, siamo abbastanza vicini.
Oramai sì, quello che una volta la bolla papale definiva quello che poteva essere scritto e non scritto, per essere pubblicato, per non essere messo a rogo, per non essere scomunicato eccetera, e qui non è che abbiamo fatto tanta strada, perché poi alla fine essere o meno pubblicati su Twitter, su Facebook, su quelle che sono le agorà fondamentali della nostra comunicazione politica, è la stessa cosa. E quando Twitter esce con questo tipo di comunicazioni, assomigliano molto alle bolle papali di qui sopra.
In verità ti dico, se vuoi essere pubblicato su Twitter, iniziano così le loro encicliche.
È così.
Siamo andati un po' più in alto della bolla papale, però va bene, dai, procediamo.
Allora, ricollegandoci a quella voce che pareva arrivare dal professore, ma che il professore ha assolutamente rinnegato, vi ricordate quando facevamo la pubblicità nell'ultima pagina delle riviste, tipo l'Automobilista e roba del genere, facevamo la pubblicità degli occhiali a raggi X? Ebbene, siamo arrivati a the pinnacle, al pinnacolo dell'utilizzo delle reti neurali, le reti neurali profonde, per creare immagini nude di donne vestite.
Adesso dico io, oltre che per portare un po' di soldini ai creatori, esattamente l'umanità come perché è andata avanti con la creazione della piattaforma? Perché sapete, come dire, ogni tanto parliamo di notizie e magari, come dire, c'è sempre il lato positivo, il lato che non vediamo, ma qui...
Come?
In quale punto dovrebbe beneficiarne l'umanità
di questa cosa?
Più donne nude.
Donne che magari non vogliono essere nude.
Ci sono dei parametri utilizzati da fior di statistici che dicono che la felicità di un popolo si può misurare anche nella quantità di donne nude pubblicate per giorno.
Davvero,
sto scherzando, ci mancherebbe.
Davvero.
No, perché ci sono delle piattaforme dove ci sono un sacco di donnine nude che lo fanno, sì, di loro spontanea volontà.
Senza bisogno che ci sia una intelligenza
senza
artificiale.
Senza bisogno che ci sia un'intelligenza artificiale che viene usata per una donnina che evidentemente non voleva essere fotografata nuda.
Effettivamente è proprio.
No, su questo non hai torto, però la creatività dimostrata dal genere umano nell'inventarsi queste cose strane, comunque è un segnale, diciamo, di qualcosa.
Poteva essere meglio spesa la creatività,
sì,
forse.
Sì, ma decisamente,
no, ma
sì.
Da cosa nasce cosa? Voi non sapete, voi non potete immaginare, chi lo sa.
Poi voi per umani. Ora fa solo le donnine nude, prima o poi farà anche gli omini nudi e un sacco di altre
perché
cose
poi
nude,
lo stesso algoritmo delle donnine nude, immaginati se ci metti la foto di
tra
Max, la foto di Max in questo momento col suo camicione.
Tra l'altro la motivazione per cui l'autore,
immaginando l'orrore,
no, sono bellissime, anzi le motivazioni per cui l'autore ha fatto quest'app. La prima ha detto vabbè, ormai l'algoritmo c'è, qualcuno l'avrebbe fatta, faccio prima guadagnarci io.
Questa l'ho già sentita,
e perché solo donnine e non omini? Perché in rete è pieno di foto di donnine con cui fare training, quindi è un po' un gatto che si morde la coda, no? Quindi lui ha detto: ho trovato un sacco di donnine sul mio hard disk che non so come ci sono finite perché non le ho scaricate io,
vabbè,
è un virus, e allora ha dato in mano a un motore di intelligenza artificiale che ha
in mano proprio. Va bene, fantastico.
Il caldo.
Michele, tu sei una persona seria, parliamo di cose serie. È uscito il Raspberry Pi 4. Roba,
è uscito il Raspberry Pi 4, roba solida, tanti improvement, tanti miglioramenti richiesti dalla comunità da tempo, altri meno. Comunque nell'ordine, vabbè. Allora, vabbè, di quelli richiesti, la GPU sicuramente, la CPU, vabbè, la CPU più veloce, soprattutto fino a 4 giga di RAM, che è andata sold out infatti in un nanosecondo.
Il fattore più limitante. Fattore più limitante del Raspberry Pi,
sì, direi di sì. Direi
anche
di
perché
sì.
Non essendo espandibile, essendo sul chip, okay. Come lo compra, quello rimane.
Secondo fattore limitante era la Ethernet, la Gigabit, che adesso la nuova, finalmente la Gigabit, anche se, qui non ho letto, però la vecchia versione non solo non aveva la Gigabit, ma la Ethernet finiva, adesso dirò una castroneria dal punto di vista tecnico, però finiva sulla stessa larghezza di banda delle USB. Quindi
okay,
se ti
condivideva il basso
nel processore, dici che si sovrapponevano gli input delle periferiche, certo.
E quindi adesso non so se adesso li hanno separati, però credo che con la Gigabit per forza. E niente, tra le cose meno richieste di cui nessuno sentiva bisogno sono le mini HDMI, che okay.
La necessità di avere adattatori l'hanno reso un po' Apple come prodotto, no?
Sì, figata la gestione fino a del 4K a 60 frame al secondo, però beccatevi adattatori adesso. Sì. Però no, è assolutamente appunto stra aspettato, sono riusciti a tenere il prezzo comunque calmierato ai soliti cos'è 35
sì, la versione a 1 giga viene 35, poi insomma chiaramente a salire le altre.
Però
è un oggettino che ha definito un'epoca, la Raspberry Pi.
Sì, ha preso, come dire, sono la Raspberry Pi e l'Arduino che hanno definito.
Hanno sdoganato queste cose, sì.
Sì, sì, caspita. E da lì poi, per carità, sia l'uno che l'altro, adesso siamo pieni, perché di Raspberry Pi, cioè se non c'è il Raspberry Pi ci sta, c'è il Banana Pi, c'è, non mi ricordo, tutta un'altra serie di altre board che hanno la stessa... impostazione, e la stessa cosa poi è successa con Arduino, quindi si è aperto un mondo, si è aperto un settore, e hanno fatto tanto queste due board. Certo, poi non le continueremo a usare per guardarci torrent, però.
Quante Raspberry Pi hai tu in casa? No, tu hai più Arduino
allora,
per le...
prego. No, allora io ho due Raspberry Pi always on. e un
non indaghiamo i motivi,
non indaghiamo i motivi, e un una ferma, una al importo e
di backup,
di backup Arduino, uno anche quello Always On, un altro ci stavo lavorando, quindi aumentiamo, aumentiamo, facciamo girare queste centrali elettriche, ma
vabbè, non credo che qual è l'assorbimento di una,
no vabbè, l'assorbimento è piccolo, si alimenta a 5 volt come okay, un USB normale,
dovrebbe essere trascurabile,
sommare tutte. Ma volevo capire bene il tuo concetto di Always On, visto che appunto la mia esperienza, io ne ho una di Raspberry Pi e sì, lo accendo, divento entusiasta per qualche giorno, il terzo giorno inizia a non rispondere più tanto bene, allora riavvio, il quarto giorno inizia a non rispondere neanche se la riavvio, è un ottimo giocattolo che però insomma.
E allora di solito la prima cosa che parte è la SD,
però effettivamente se la SD non è una tecnologia particolarmente solida, e quindi affidare magari il proprio server di casa per regolare domotica e cose del genere, partire per le vacanze, può voler dire ritrovarsi con una casa non controllabile perché si è fumato il dischetto.
La seconda cosa che potrebbe essere che non tutti gli alimentatori USB sono uguali.
Okay.
E quelli per i cellulari, la parte che va a muro, potrebbero non essere sufficienti a fornire la corrente come richiede la Raspberry Pi. Infatti si consiglia sempre di usare quelli ufficiali della società, della Foundation.
Sono un po' più stabili come,
un po' più stabili,
come output, sì. Capisco. E va bene. L'hai già ordinata la 4?
No, perché ho ordinato dei pezzettini per un altro server, quindi in realtà sono nella fase di abbandonare le Raspberry Pi e mettere su un serverino un po' più performante con i pezzi di vecchi computer, pezzi di vecchi computer.
Ah, cioè prendi un towerino, una scheda madre.
Esattamente.
E quindi roba. Ah, bravo. Va bene, poi ci racconterai, ci coltivi sempre il basilico con quelle cose lì.
Sì, 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 il basilico. No, i peperoncini, cioè i peperoncini.
Ah, sono usciti?
Sono usciti, sì, sì.
Vogliamo poi abbondante documentazione fotografica. Un ulteriore articolo su Engadget che racconta come è sempre più diffuso l'hacking attraverso il telefonino.
Il furto di SIM card, fondamentalmente.
Che è fondamentalmente il furto di SIM card. L'appoggiare a... riconoscimento tramite il numero di telefono, tramite generalmente SMS, per i vari servizi, ci espone a dei rischi molto grandi nel momento in cui le compagnie telefoniche non adottano delle soluzioni di sicurezza un po' più rigide. Qui fondamentalmente che cosa succede, Francesco?
Beh, la sicurezza poi è di fatto umana e sociale. Che cos'è che succede? Tipicamente avvengono dei furti di SIM card, ma furti virtuali, nel senso che vengono clonate molto spesso chiedendo direttamente all'operatore una qualche sostituzione. Quello che accade agli utenti è che di colpo il telefono non si collega più alla rete, spesso uno dice vabbè, avrà il mio operatore qualche problema al momento, e aspettiamo magari, prova a riaccendere, vediamo che succede. Tutto questo in realtà è successo, quello che probabilmente è successo in questi casi è che qualche malfattore è andato magari da un negozio di un operatore, dicendo ah, mi hanno rubato il telefonino, avrei bisogno della SIM,
a volte neanche
questo
è
il mio numero,
a volte tramite call center,
tramite call center, ho bisogno di riavviare, sono all'estero, ho bisogno del mio numero di telefono, questi sono i miei dati, con un po' di ingegneria sociale, ovvero l'arte di fornire un po' di informazioni prese magari dai social network eccetera, uno riesce a farsi dare il numero. A quel punto una volta che uno ha una SIM,
farsi dare una SIM
sì, col numero. A quel punto due sono le cose: una, appunto, come dicevi giustamente te, si può usare il numero per ricevere il two-factor authentication, quindi molti servizi forniscono come meccanismo di autenticazione sicura, uno fra l'altro mi sembra che sia Twitter che non ne permette altri, l'invio di un codice temporaneo sul cellulare, ma se quel numero intanto è stato rubato e quindi ce l'ha in mano qualcun altro, il concetto stesso di autenticazione a due fattori decade. Si può anche poi usare per fare ulteriore ingegneria sociale, quindi chiedere magari alle banche, al fornitore di mail, Gmail, qualsiasi altra cosa sia, Ah, ho perso l'accesso, questo è il mio numero, mandami la password temporanea. E insomma, se uno certo. è capace, chi fa queste cose generalmente lo è. Per cui insomma ci sono storie di persone a cui hanno svuotato i conti correnti, cancellato tutte le la posta elettronica, insomma storie mica piacevoli.
Eh beh, quando ti svuota il conto corrente è tutt'altro che piacevole. Io vedo, io non so, in Italia mi sembra siano un pochino più attenti.
Infatti la posta elettronica lo vedevo fattibile, coi conti correnti è più complicato,
Beh, però una volta che uno ha accesso alla posta elettronica al telefonino, fare un recupero password
non è tanto complicato. Il complicato secondo me è forse perché io non ho mai provato in maniera particolarmente violenta tra virgolette, e non ne abbiamo report da terzi, questa facilità con cui si riesce a estorcere un cambio di SIM attraverso call center o negozio negli Stati Uniti, di cui parlano questi giornalisti. In Italia, dove ti chiedono comunque la tua presenza fisica, la carta d'identità, il codice fiscale, lo vedo un po' più difficile, però potremmo andare armati di santa pazienza a provare in qualche negozio Vodafone e TIM a fare il tentativo di farci dare dai, cerchiamo di farci dare tutti la SIM del telefono di Max.
Secondo me, se si è abbastanza convincenti, prima o poi qualche negozio che pecca un po' in attenzione lo si trova.
Peraltro un sacco di vedo che proprio in questo periodo banche italiane stanno ritirando, obbligando di smettere le vecchie chiavette,
sì. I token
fisici,
sì. Li sostituiscono con l'invio del token o comunque con l'autenticazione sul cellulare,
sull'SMS. Sì. Io sì. Su Fideuram puoi utilizzare la loro app che ti manda una notifica push, ti fa aprire la app che genera lei il codice, è già un pochino più sicuro. Ma Intesa vedo che non dà questa possibilità, e avendo ritirato le chiavette RSA, credo che fossero quelle, ok, si chiamavano,
sì, okay, ha diminuito di molto la sicurezza,
porca miseria, su conti correnti, ma ti dico conti correnti di aziende dove transita, a parte che aziende o privati poco cambia, però porca miseria, cioè, i dipartimenti IT delle banche non leggono questo tipo di articoli, è così difficile.
Anche perché non è la prima volta che ne parliamo a Digitalia, non è la prima volta che ne leggiamo sui giornali specializzati. Probabilmente manca ancora un caso italiano, un caso non so, evidente alle cronache, magari di qualche VIP,
un disastro in questo modo. Mi sembra comportamento
Il taglio dei costi, il taglio dei costi probabilmente viene sempre prima, perché ovviamente ti costa meno anche comprare le chiavette.
Ah, che è un discorso di taglio di costi secondo te?
Penso di sì.
Io pensavo che questo richiamo da parte di più banche di colpo di queste chiavette che vengono ritirate da tutti eccetera, pensavo fosse un qualche problema di sicurezza, che magari queste chiavette non hanno trovato delle vulnerabilità o qualcosa del genere. Avevo letto sulle chiavette RSA che c'erano delle vulnerabilità importanti, però non so se sono queste.
Beh, però passare da una vulnerabilità a una vulnerabilità nota, che comunque è l'SMS, non è il meccanismo più furbo. Passare magari all'applicazione che funzioni da authenticator, quindi all'RSA, come si dice, implicita su quello che è magari un'applicazione in cui uno ci può aggiungere un po' di logica e mantenerla aggiornata, allora vabbè, insomma lì si capisce, si spera che insomma sia fatta con raziocinio. In questo caso non lo so, l'uso dei cellulari, insomma, sappiamo che è una tecnologia non sicura, e quindi
tutti quei cellulari, tutti quegli SMS
tutti a fare bonifico col PIN cellulare, via.
Mi date 2 secondi, poi vi leggo. Avete messo voi un sacco di articoli in redazione distribuita, inizio a leggere quelli, così magari andiamo avanti con quelli. Ma mi date prima un minuto per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com. ragazzi, la questione è semplice: preparare un sito web è costoso e impegna tanto tempo. Se volete ridurre il tempo, diventa super costoso, del tipo che se lo volete di aspetto bello professionale tirate fuori anche un paio di migliaia di euro solo per cominciare a mettere su un sito web come si deve. Quindi magari dovete fare il sito per un vostro progetto di qualche tipo, oppure per lo zio che ha un ristorante ed è rimasto l'ultimo in tutta la città senza una presenza online. Lo zio sa che voi con la tecnologia ci pigliate, siete digitaliani, e ha saputo che il suo concorrente dall'altra parte della piazzetta ha messo su un sito e lavora di più grazie al sito. e l'ho fatta fare a suo nipote. Quindi quando andate la sera a scroccargli la pizza, lui vi frega e vi mette con le spalle al muro. Vuole il sito, lo vuole velocemente e voi dovete farlo. A quel punto cominciate a sudare freddo, però vi ricordate di quello che vi hanno detto su Digitalia. Squarespace, basta poco, bastano $11 al mese ed è quello che dovete dire allo zio. Se vuole il sito lo può avere con $11 al mese e un po' di lavoro da parte di suo nipote. Beh, magari fatevi cadere un po' dall'alto, ditegli che dovrete lavorare come uno schiavo per farglielo, non ditegli che basta scegliere un tema tra quelli super professionali messi a disposizione da Squarespace e poi che con il drag and drop si mette sulla pagina i vari moduli, video, mappe, testo, audio, eccetera. Non diteglielo, sennò se lo fa da solo e addio, pizze gratis. Usate Squarespace e vi assicuro che il risultato sarà di una qualità che farà veramente felice lo zio. Se il suo concorrente ha veramente messo il sito, ha fatto mettere il sito su dal nipote, gli porterete via i clienti facile come sfilare il gelato a un bambino. Perché Squarespace è la migliore piattaforma online per creare un sito internet in maniera facile, veloce e con un risultato professionale. Provatelo, provatelo gratis. Andate su squarespace.com/digitalia e attivate la trial gratuita. Non dovete neanche mettere la carta di credito, la metterete in un secondo momento quando alla fine della trial, se vi sarà piaciuto e deciderete di pagare l'abbonamento. A quel punto però, oltre a mettere la carta di credito, ricordatevi di mettere il codice coupon Digitalia. Codice coupon che dà diritto ai digitaliani di avere il 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Codice coupon Digitalia. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Che bello essere interrotti durante la puntata quando uno cerca di aprire un articolo e deve mettersi a risolvere i captcha. Quali sono gli idranti? Questi sono idranti, porca no, basta idranti. Ancora uno. Così, ancora.
Li hai trovati?
Io continuo a cliccare, mi scompaiono e mi ricompaiono degli idranti. Adesso dovrei averli cliccati tutti. Grazie.
La multifactor.
Guarda, è l'intelligenza artificiale.
È la deficienza artificiale. Boeing scoperta altra trilogia difettosa nei 737 Max. L'avete messa voi questa in redazione distribuita, credo. Ancora?
Sì. Adesso chiaramente stanno iniziando a fare le pulci a questi aerei e pian piano tutte le magagnucce saltano fuori. Quindi appunto altri, non si sa esattamente cosa, ma hanno trovato un altro bug, lo chiamano magagna, nel software che insomma rende sempre più dubbio il modo in cui è stato realizzato questo aereo. E nel frattempo un report, se non mi sbaglio, di Bloomberg ci dà un po' un'indicazione di quello che potrebbe essere successo, ovvero un cambio di strategia di Boeing che invece di far fare il lavoro ai propri ingegneri, ai propri informatici, ha spostato la responsabilità verso ingegneri sottopagati. Parlavano di prezzi di $9 l'ora, sicuramente aziende indiane.
Fantastico.
Fra l'altro lasciando lavorare i propri ingegneri in quello che è la scrittura di specifiche e la conversazione avanti e indietro nei confronti di questi ingegneri per riuscire a fargli fare il lavoro nel modo giusto, che poi evidentemente forse così giusto non è stato. Spostando infatti di fatto l'esperienza, l'expertise che avevano verso uno stato estero, più che per un punto di vista di riduzione dei costi, perché di fatto penso aver capito che non abbiano ridotto il numero di persone né accelerato i tempi, per convenienza politica, a quanto si intravede all'interno dell'articolo di Bloomberg.
Per fare un favore all'India?
L'India si è messa a ordinare gratis aerei. Esatto. Dicendo facciamo lavorare i vostri centri di sviluppo e in cambio ci ordinate un po' di aerei. Adesso questa è una nostra iperbole, ma
neanche tanto. Adesso non abbiamo, come dire, i numeri dello scambio se non quelli economici, però la Boeing aveva promesso $1 miliardo di investimenti sul suolo indiano in cambio di un ordine di nell'ordine delle decine di miliardi, se non ricordo male, di aerei da parte delle compagnie indiane. Ed è una cosa che poi succede abbastanza spesso. Chi è, qual era? Non mi ricordo se era Huawei che aveva fatto, aveva promesso di localizzare una serie di impianti produttivi negli Stati Uniti in cambio ovviamente di investimenti. È qualcosa che succede, abbastanza spesso. In questo caso è andata male. Beh, quello che spaventa più che altro è che adesso
c'è una rapina nella casa di uno scrittore molto noto.
Chi è?
Bottino, sparisce il computer in cui è salvato il suo.
Scusate, cosa è partito? È partito un fatto un click, è partito iTunes e
comunque
a me ricorda quando durante le spiegazioni del professore eccetera, a un certo punto a uno gli cade Paperino tra i piedi, dice ops, ma di chi è questo Paperino? Ma mio no.
no stavolta su
lavar questa puntata
come
dovrà lavorare veramente sodo, eh? Esatto. Mi sa che ti stavi ascoltando Harry Potter, fra l'altro, sarei dire.
No era Marco Malvaldi, se volete.
Ah, ok, bello.
È che stavo ascoltando, ma non ora, dico.
Non ora.
Ero tutto appassionato con l'India, con questo fatto. Dei,
certo.
Prego.
Vabbè, avete finito? Posso andare? Non mi ricordo manco più di che stavo parlando.
Vabbè, ma scusami.
La cosa che fa paura è che adesso stanno facendo, per ovvie ragioni, le pulci al Boeing 737 Max. Casualmente, Max. Sempre casualmente, e chissà quante di queste magagne in realtà non sono ancora state scoperte nei tutti gli altri aerei su cui voliamo svariate volte l'anno.
È vero.
Pensa se Boeing fa la stessa cosa e delocalizza, che ti voglio dire, ditemi una zona dove si produce software di bassa qualità.
Ma poi non è detto
che non è Bangalore.
Sai che non sia Bangalore, esattamente.
Poi non
è un po' strano, che a livello del, cioè, si possa perdere il controllo del controllo di qualità di un prodotto software inserito in una macchina così complessa come quella che è un aereo, no?
Ma non è impossibile, perché nel momento in cui lo fai, come
è irragionevole,
gli ingegneri
non
si parlano via mail, esatto, e non dovrebbe succedere, però niente di più facile che succeda nel momento in cui fai fare il lavoro a qualcuno che ha svariate di migliaia di chilometri di distanza. Diventa difficile coordinare un lavoro di sviluppo. Infatti nell'articolo si parla di un avanti e indietro di versioni, di release, perché non andavano bene.
No, beh, il flusso di controllo complessivo della produzione di una componente vitale di un sistema di questo tipo. Io mi capita di avere a che fare con il mondo dell'aeronautica italiano, e ti assicuro che a nessuno verrebbe in mente di delocalizzare la produzione di una componente di questo livello.
Dici.
Proprio fuori procedure, non esiste proprio.
Ma io credo che non
questo
sia.
Questo è una cosa che mi rende perplesso, hai capito?
Passando attraverso i giornalisti, poi la notizia può essere colorata particolarmente. Non è detto che tutto lo sviluppo sia stato delocalizzato, solo delle parti, eccetera. Comunque lo sviluppo di questo tipo di software sottostà comunque a una serie di procedure che, anche fossero, no, codice commentato, documentato, la documentazione scritta ancora prima del codice, ogni singola riga di codice deve essere commentata e deve spiegare esattamente qual è il suo scopo e che cosa fa, insomma, non lo so.
Però se ti ricordi le altre volte che abbiamo parlato di questo del 737 Max, era da tutti gli articoli, comunque emergeva che ci siamo trovati a questa situazione proprio perché sono state tagliate,
ma non era
sono
un problema
state prese
di software.
Delle scorciatoie,
sì,
no, esatto,
ma non
in generale,
corretto, di progettazione generale, no, c'era un
ma anche questa è progettazione, questo capì?
Sì, però qui ci si mette il dito sui coder, su chi scrive il codice in India, e viene pagato $9 all'ora, che non necessariamente produce del codice inferiore a quello che viene prodotto.
No, ma
da
quello è il fatto di delocalizzare la produzione del codice, creando a questo punto un livello di controllo sulla produzione e anche di comunicazione, perché poi chiaramente scrivere codice dall'altra parte del mondo vuol dire avere le dovute difficoltà nel coordinarsi, nel fare in modo che le cose girino in fusi orari differenti e in forme linguistiche differenti che comunque non aiutano. In uno stato, l'India, che non risulta avere in questo momento una competenza diretta da un punto di vista avionico quanto gli Stati Uniti, l'Europa o altre nazioni in cui c'è più storicità di produzione.
Può darsi, non ne sono così convinto, ma va bene, possibile. Noi abbiamo costruito l'Eurofighter, che era costruito e progettato un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo in Italia, un pezzo in Gran Bretagna, un pezzo in Francia, un pezzo in... sembra che voli l'Eurofighter, sì.
sono un po' cresciuti i costi a dismidu...
sì, non so.
Tra l'altro l'Eurofighter italiano mi risulta essere proprio l'esempio sbagliato in questo senso, proprio a livello software, quindi...
Ok. Cambiamo argomento. Ce ne frega qualcosa. Trump pare che abbia ritirato, che si sia messo d'accordo con i cinesi, che abbia ritirato le regole, i dazi, i blocchi nei confronti della Cina.
Ha permesso alle aziende americane di vendere alle aziende cinesi.
Ok,
ma non mi risulta il contrario, quindi insomma non possono gli americani ancora comprare prodotti Huawei. Rimane, però Huawei può comprare Android o Windows da rispettivamente Google e Microsoft, e così quindi, come altre tecnologie simili. Apparentemente questa separazione di Android per il momento è evitata, però insomma non mi stupirei se nel frattempo continuassero a pensare.
Chissà che non sia troppo tardi, perché comunque secondo me nella testa delle persone adesso è ben radicata questa storia di Huawei.
Sì?
Io non vorrei essere
anche come rischio
che lavora Huawei. Sì.
Cioè, oggi comprare un telefono Huawei, dice sì, ma poi mi si aggiornerà domani, perché magari Trump ricambia idea, e anche se fossi nel management di Huawei mi farei una domanda, dire ok, compro da un fornitore che comunque oggi c'è, domani non c'è, l'altro ieri c'era, eccetera eccetera, insomma un po' di domande è giusto farsene.
Meglio farselo fare da un cinese, da un indiano a $9 allora, anche quello. Vabbè, lasciamo perdere. E invece Automotive, paio di notizie, la BMW che accelera i piani. 25 nuovi modelli completamente elettrici entro il 2023. È una grossa accelerazione. È la spinta di Tesla che...
Ma in realtà avevamo, diciamo, in qualche maniera previsto che quello che sta accadendo in America verso nella direzione di questo completo rinnovo del parco automobilistico era comunque un evento disruttivo, no? Qualcosa che sconvolge e che soprattutto lascia intravedere appunto la possibilità di un rinnovo completo, che è un'occasione molto ghiotta per le aziende automobilistiche, abbinata con la... come dire, con questa discussione sull'ambiente e tutto quello che ne consegue. Quindi secondo me, diciamo, è passato circa un anno, se non ricordo male, no? Perché era più o meno il tempo degli annunci di Tesla sulla quantità di macchine in produzione, sui nuovi modelli, quindi che l'industria europea, in particolare quella leader, che è un po' quella tedesca, comunque quella che ha un po' attirato sempre questo discorso della tecnologia, stia andando in quella direzione e abbia dato una svolta. Non so calcolare che vuol dire 25 nuovi modelli rispetto alla produzione generale di BMW.
Comunque,
è un'incidenza significativa?
Fondamentalmente tutti quelli in sviluppo di qui al 2023.
Bisogna vedere se li faranno solo in modalità elettrica o elettrica ibrida,
no,
o manterranno comunque delle motorizzazioni benzina o diesel.
L'idea è che BMW ha presentato questa nuova architettura comune a tutti i suoi nuovi veicoli, che gli permetterà di switchare senza dover riprogettare nulla il gruppo motore tra l'elettrico e il motore termico, permettendo quindi un'assoluta flessibilità, mentre oggi prendere una macchina già in produzione e dire la converto a elettrica non è semplice, perché dove metto le batterie, il motore ha dimensioni diverse, devo togliere il serbatoio, mettere la batteria sul fondo, è un casino. Invece tutti i nuovi modelli verranno sviluppati con questa architettura, che permetterà di realizzare, certo, modelli a motore termico e stesso modello a motore elettrico. Qui parla di una addirittura uno dei modelli direi più di produzione, la X3, il crossover X3, che uscirà in versione elettrica già nel 2020 come iX3, prodotta in Cina e che probabilmente verrà esportata negli Stati Uniti e in Europa, per cui non, direi che sono molto ben lanciati. Ancora più bella
con software fatto a Bangalore.
È fantastico.
No. Speriamo di no.
Quello dell'autopilot.
Però poi gli indiani si offendono.
No, no, no.
Hanno presentato anche questa questa moto elettrica, si chiama Vision DC Roadster, che è cattivissima come linea, non so se l'avete vista, so che non credo che voi apprezziate particolarmente il mondo delle due ruote, però vedere una cosa così
avveniristica. Beh, le moto elettriche se ne sentono, se iniziano a sentire, però non c'è la Tesla della moto elettrica ancora.
C'è la Vespa elettrica.
C'è la Vespa elettrica? Sì,
c'è l'Harley elettrica, c'è, ce ne sono, ma sì, nessuna che abbia fatto così sognare, ecco, forse.
Esattamente.
Beh, la Vespa elettrica è già in vendita, la puoi già provare, o arriva a mercato molto velocemente, ma puoi prenotare un test drive sul sito della Vespa. La moto credo che sia il punto di attacco ideale per l'elettrico, no? Non è generalmente, tranne qualche caso molto particolare, ma nell'utilizzo tipico della moto non hai bisogno di lunghe percorrenze e trovare magari ricariche a metà percorso, eccetera. L'uso più comune della moto è quello che si parte la mattina, si torna la sera o a metà giornata, eccetera, si torna spesso a casa, si può mettere in garage a ricaricare. Si fa il viaggio lungo in moto, ma è un utilizzo abbastanza limite, non è in percentuale l'utilizzo più comune, per cui non è strano, no, questa cosa che appunto abbiamo visto più sviluppo sulle macchine che sulle moto.
Beh, c'è da dire che però parlo ovviamente dell'esperienza di Milano, motorini elettrici grazie allo scooter sharing, cioè adesso ce ne sono veramente veramente tanti.
Sì.
Se lo scooter sharing era partito un po' in sordina rispetto al car sharing quando lo aveva lanciato Enjoy con lo scooter quello a tre ruote, adesso con l'elettrico ci sono almeno tre o quattro player e se ne vedono non si sentono anche gli scooter elettrici.
Avranno il suono anche gli scooter elettrici come le macchine? Non so se avete sentito
il suono, soprattutto firmato.
Sì. No? Sono firmato della BMW. Sì. Che...
Dai, mettilo.
Faccio nell'articolo.
Sentiamolo questo suono.
Beh, questo l'avevamo
previsto, vediamo chi indovina chi è l'autore. Non è l'intro della THX.
Esatto.
Però il concetto è lo stesso, perché è esattamente lo stesso tipo di progressione. È orribile.
La stessa nota a bassa
frequenza. Profonda.
Che poi mi chiedo come verrà riprodotta dall'automobile, perché questa sentita su un bel impianto.
Esatto, devi avere il 12.1, il 12.2 attaccato alle casse al telaio della macchina.
E questo suono è stato pensato da Hans Zimmer.
Chi è Hans Zimmer?
Grande compositore hollywoodiano, famoso per numerose colonne sonore, fra cui anche Interstellar, Blade Runner, insomma tutte queste tante colonne sonore anche di tipo, insomma,
la cacofonia terrificante, perché questo qui, sentirne una da solo può sembrare interessante come suono. Tu immagina avere 20 macchine,
riesci a farne partire 3 o 4 in parallelo,
che fanno a un momento diverso di questa.
E poi a Milano un paio di clacson.
Esattamente.
Vedi, se avessimo il nuovo Mac Pro adesso potresti farne partire 7000 tutti insieme con Logic.
Provare.
Però adesso noi lo ascoltiamo così, sono 10 secondi di audio, però come dire, dovrebbe essere, immaginatevelo, sincronizzato con la progressione della macchina, che magari nel frattempo si ferma a far passare un pedone.
Ma soprattutto al semaforo, quindi...
Immagina di averne 40 diversi, cioè in contemporanea, ma tutti su a un momento della progressione diversa, viene veramente una.
Ma arriveremo secondo voi alla suoneria per l'automobile? Sì. Cioè che con l'app store del quale posso scaricarmi?
Sì, dai.
Io voglio la marcia imperiale come suona.
Perfetto. Ma Max arriverà con la macchina che suona Maria Magdalena come prima.
No, perché? Scusa, la mia macchina suona il blues di sicuro, no? Cioè.
La mia macchina suona il blues è come la mia banda suona il rock, mi sembra una cosa.
Ed è anche il titolo di questa puntata.
La mia macchina suona il blues.
Fantastico, direi che sì, c'è poco da dire. Cancella l'abbonamento ad Amazon Prime, Alexa inizia ad insultarlo.
Come fate il domani di permesso?
Non so perché mi sa un po' di grande bufalona questa.
Esatto, esattamente.
Tu dici che è una fake news.
È un pochino, però come è andata?
Anche perché diciamo che la risposta, allora, questa persona ha disdetto il suo account Amazon Prime e vabbè,
in Galles, Alexa, se non ricordo male.
In Galles. E poi è arrivata a casa e ha detto: "Fammi ascoltare un po' di musica". E Alexa ha risposto con toni non propriamente educati e carini.
Concilianti.
Esatto, il dubbio è che forse esistesse una playlist con quel nome che forse era stata creata ad hoc per permettere di ottenere questa risposta, insomma.
Oppure questo qui ha degli amici molto simpatici che l'hanno gabbato e gli hanno giocato uno scherzone. Anche perché poi di tutte le cose che vengono raccontate dall'articolo, quella che mi ha insospettito di più è che poi questo qui ha telefonato al centro, alla customer care di Amazon e gli hanno offerto un buono da $5.
Eh beh, intanto si è guadagnato buono $5, vedete.
Certo, cioè, abbiamo due insulti, sono 5
anche 5 perché dollari. In realtà la versione italiana inizia con certo, testa di marmellata, ecco la tua playlist su Amazon Music, e questa era qualcosa di sembra appunto che lo insulti, mentre la versione inglese originale è sure, here's your playlist, e il nome è una parolaccia, una parola poco conveniente che evidentemente è il nome della
nome
playlist.
Playlist
può essere nome della playlist, diciamoci.
Ecco. Allora tutti a scrivere playlist con gli insulti più allucinanti, vediamo chi trova il più l'insulto di Alexa un po' più.
Chi si fa dare $6 da Alexa, chi 7? Vediamo chi riesce a farsi dare di più.
Dovremmo fare il jingle fake news.
Quell'altro su Alexa è carino, Robin De Rosa. Non abbiamo un Alexa in casa, quindi per essere simpatico sono entrato in camera e ho gridato alla mia TV: Alexa, ferma il film. E Alexa l'ha fermato. E ci siamo guardati tutti come
in faccia, oddio,
boh.
Oddio.
Abbiamo scoperto che il nuovo telecomando che abbiamo che è arrivato con il telecomando di ricambio per il nostro Fire Stick ha Alexa incorporato e noi non ce ne eravamo neanche accorti, per cui
ragazzi, qui se ci mettiamo a parlare anche magari anche nei pacchi Amazon, se avete dei pacchi Amazon sparsi
però
per
è
casa magari
abbastanza, è abbastanza, ci resti abbastanza male, no?
Alexa. No, posso immaginare la situazione, non deve essere stata per niente piacevole. Amazon di integrare davvero in qualsiasi tipo di prodotto, compresi forni a microonde e orologi a muro, ne ha fatto un marchio distintivo, uno dei successi. Per quanto sia un po' calmata di recente, da un po' che non sentiamo di
Ma fra un po' arriverà la classica ondata di nuovi prodotti.
Anche questo è vero, ma aspettiamo il prossimo CES allora. Ed è stato uno dei motivi per cui Alicchia è diventata così famosa e così popolare. Quindi poi c'è da dire che forse un po' più di attenzione anche da parte del giornalista / dell'acquirente di Amazon non avrebbe fatto male, ecco.
Certo.
Ti arriva una roba nuova, due guardate alle specifiche magari, ok? Con telecomando.
Certo.
Ah beh, ormai per le lattine di ananas li mettono Alexa, quindi.
Dai, 2 minuti, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Poi mi raccontate perché internet rende tutti immaturi. Produttori esecutivi, emeriti sostenitori di Digitalia, nostro modello di non di business ma di sopravvivenza, di sussistenza, prevede che Digitalia venga ascoltata una volta, due, tre gratis, come una traia gratuita, ma vi chiediamo, se Digitalia entra nella vostra routine settimanale, di contribuire. Questa settimana sono un po' pochini, ragazzi, non è che vi lascio una volta, fate una puntata da soli e i produttori esecutivi
le calano
così.
È il caldo.
È il caldo, dici? Vabbè, ragazzi,
l'estate, stanno tutti in ferie.
Ragazzi, non va bene, dateci una mano, perché Digitalia funziona così, ha funzionato bene per 478 puntate, non facciamo pasticci, non ci fate mancare la terra sotto i piedi, perché abbiamo bisogno del vostro supporto. In cambio vi ringraziamo. Dai Max, comincia tu.
Produttori 478, donazione singola di Manuel Z di 1 euro, donazione singola criptica di Marco Mandia 2,21 euro, donazioni singole da 3 euro di Antonio Russo e Andrea Righetti.
Grazie. Grazie.
Donazioni ricorrenti da 3 euro di Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Anonimo, Fabio Filsetti, Nicola Bisceglie, Michele Mondora, Franco Santini, Ivan Anselmi, Ivan Vannicelli, Riccardo Peruzzini, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Roberto Esposito e Vito Astone.
Grazie, grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti dei 5 euro di Adriano Guarino, Dardi Massimiliano, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whiting, Alberto Croseo, Mauro Schiavon, Riccardo Odone, Marco Francesco, Mauro Zambianchi, Stefano Augusto Innocenti, Marco Pinna e Matteo Molinari.
Mitici, grazie, grazie davvero.
Una diabolica donazione singola da 6,66 centesimi di euro di Raffaele Di Palma.
Messaggio ancora peggio.
Con un messaggio ancora peggio che mi pregerò di modificare lievemente. Messaggio per Ashif, si legge Ashif, è così l'abbiamo letto. Lo so che ascolti Digitalia non doni mai, ricordati che anche tu prima o poi devi tornare ai bit originali.
Max, non si modificano così.
Vabbè, dai, non si dicono in diretta certe cose.
È vero, però la delazione dell'amico digitaliano non contribuente è una cosa nobile da istituire, no?
Ha capito. Daremo anche una medaglia a chi fa il delatore. Ah, che brutta piega che abbiamo preso. Donazioni singole.
Insomma, devi ribattere adesso, però. C'è niente da fare, devi ribattere.
Sì, con una donazione, ovviamente.
Se no, dagli uno schiaffo morale a Raffaele e fai vedere che è. Allora, donazione singola da 10 euro di Fiorenzo Pilla, che introduce la zona dei grandi produttori, e Fiorenzo ci manda un lungo messaggio. Ciao a tutti, giustamente per la mia scorsa donazione avete osservato come l'email di accompagnamento fosse davvero stringata, per cui mi sembra giusto e doveroso aggiungere qualcosa sui motivi per cui seguo e apprezzo il podcast. Mi occupo da tempo di come la rivoluzione digitale abbia cambiato il vivere quotidiano di ciascuno di noi, sia nell'individualità che nel vivere sociale, e per questo vengo spesso chiamato a partecipare a dibattiti o incontri formativi in cui con costanza sottolineo l'importanza di tenersi al passo con l'evoluzione della società digitale, perché dalla conoscenza deriva la consapevolezza e solo attraverso la consapevolezza si possono evitare pericoli e cogliere meravigliose occasioni che questo nuovo universo, in realtà ormai non più tanto nuovo, porta con sé. Ecco, in queste occasioni spesso mi viene posta una domanda legittima: ma come si fa a seguire questa evoluzione, a tenersi al passo coi cambiamenti così rapidi e continui? Da qualche tempo il vostro podcast è parte della mia risposta.
Grazie.
Perché, sebbene appaia chiaro per chi vi ascolta come ciascuno di voi abbia una differente vita ed esperienza lavorativa, affrontate i temi legati al cambiamento dell'universo digitale con leggerezza, ma allo stesso tempo con impegno ed estrema professionalità. Citate le fonti, le mettete a confronto e soprattutto non date per scontate le conoscenze tecnologiche e applicative del vostro pubblico, soffermandovi spesso a spiegare e definire i concetti che possono risultare più complessi o la cui comprensione appaia più ostica. Mi sa che stavolta ho esagerato nel senso opposto, sono andato un po' lungo. Chiudo con un buon lavoro e ad maiora, Fiorenzo.
Grazie Fiorenzo, ci manca, grazie.
Che dire, Fiorenzo,
grazie,
è stato
messaggio
spettacolare
per la donazione.
Concludiamo con le donazioni ricorrenti da 10 euro di Andrea Gioacchini e Maurizio Galluzzo, ambedue grandi produttori di questa puntata.
Grazie Andrea, Maurizio, Fiorenzo, tutti quanti, grandi, piccoli, medi donatori, ognuno secondo le sue possibilità, secondo le sue disponibilità, ma tutti con un unico intento, quello di far andare avanti questa bella avventura, impresa che si chiama Digitalia. Come fare? Sul sito Bitcoin, PayPal, Satispay, Bonifico, chi più ne ha più ne metta. Scrivete se avete bisogno di altri canali, altri sistemi. Noi ci impegniamo a tenere sempre tutti i canali aperti, disponibili, sia quelli di comunicazione sia quelli attraverso i quali potete sostenerci. Fatelo, perché Digitalia va avanti solo grazie al vostro contributo. Pam, pam, pam. Allora, com'è questa cosa che internet ha reso tutti immaturi? L'hai messa tu, Max, forse in
Interroghiamolo.
Non mi pare.
Sì, è un articolo del Corriere.
Invece sì.
È un Corriere, cioè, Corriere della Sera, ce l'ho messo di sicuro.
Sì.
Ce l'ho messo di sicuro.
Con l'intervista a Jaron Lanier.
Sì, ma me lo so perso, dai.
Almeno.
Allora, abbiamo appena finito di leggere una mail di svariate righe in cui si elogiava la nostra professionalità, la nostra attenzione, il nostro mettere uno di fianco all'altro le fonti.
Bravo, cazzialo tu per me, grazie.
E questo è il risultato.
Bravo, Michele. Ecco. Adesso chiudiamo questo articolo, profondamente delusi.
Michele, raccontaci
tu. Ma non fate così, ma perché siete così cattivi? Può capitare che uno veda un articolo molto interessante, lo metta nella sua, diciamo, nel back channel, e poi non abbia il tempo di leggerlo con la dovuta attenzione. E voi che invece siete compagni del duo, intervenite.
Ecco, no, va bene, qualcuno adesso parli dell'articolo.
Avanti, su. Vediamo.
Oh, vai.
Così capiamo se Fiorenzo c'aveva ragione oppure no.
Beh, è un articolo in realtà molto profondo. Lanier è provocatorio sempre nelle sue uscite, però questo modo di vedere l'evoluzione del nostro discorso sociale come una forma di regressione, come una forma di, appunto, ha reso tutti immaturi, che sia dovuto alla stringatezza dei messaggi, all'obbligo di sintetizzare, che porta quindi mai ad approfondire a esporre cose in maniera massimale, che sia attraverso il dialogo sempre tra estremi opposti, dove la mediazione non ha più nessun significato, nessun senso, perché non ha potere, non ha potenza, e quindi non viene retweetata, non viene ricondivisa su Facebook, non provoca. Quello che funziona sulla rete è quello che fa arrabbiare, quello che fa storcere il naso, oppure quello che fa gioire in maniera smodata e naturale, no? Dai gattini allo sdegno per gli argomenti più disparati. Ed è vero che questo è tipico delle personalità immature, è tipico dei bambini, e quindi è vero che gli algoritmi e le forme attraverso cui comunichiamo oggi hanno portato un certo tipo di regressione nel nostro funzionamento sociale, non c'è dubbio.
Sì, anche perché lasciami aggiungere poi un pezzettino a quello che hai detto, anzi mettere una sottolineatura, ossia che tutto questo fatto in modo, oltre che polarizzante, come dicevi tu, quello di cui parlavo anche nelle settimane scorse, di fomentare l'incazzatura sia da una parte che dall'altra, ma facendolo in un modo estremamente semplicistico. Quindi in uno dei primi passaggi Lanier parlava della differenza dell'uomo forte, che in passato diceva sono il tuo capo, ho ragione io, tutti gli altri hanno torto, al capo di oggi, che quello su cui poi Twitter ci mette l'etichetta, che parla in maniera estremamente semplice, dice questa persona è la mia preferita, io non piaccio a questo o quello. Ovviamente la costruzione del nemico per la gestione, appunto per l'incanalamento di tutta la rabbia e dell'incazzatura di cui parlavamo prima. A me poi mi ha molto ricordato, non so se l'avete letto, il libro di Baricco, The Game, che crea lo stesso tipo di ossatura, per quanto, come dice, sul libro di Baricco su alcune cose mi ci sono trovato, su alcune un po' di meno, però il suo punto fondamentale è questo qui, ossia che negli ultimi...
Però il punto di vista di Baricco è rovesciato. Baricco dice: abbiamo creato degli strumenti digitali così perché l'umanità è diventata così. Quindi fa discendere,
esatto,
lo strumento da un'evoluzione della specie.
Corretto, ed è una delle cose in cui non mi trovo del libro del Baricco. Come... però, come dire, il risultato è lo stesso, se vuoi.
Sì,
la gamification,
certo,
del mondo.
Certo, il risultato è lo stesso, ma in un caso dice ontologicamente l'essere umano è evoluto così e quindi si è creato degli strumenti che andassero bene per questa sua fase di evoluzione. Dall'altra, che è come dire, non c'è un cacchio da fare perché noi siamo fatti così e quindi questi sono gli strumenti che costruiamo, e mi sembra un pochino deresponsabilizzante. Dall'altra è dire: no ragazzi, abbiamo messo in mano il mondo a dei cretinetti a San Francisco, che sono generalmente dei ragazzetti maturi che avevano di fronte dei grossi capitali e delle grosse il parco giochi, la macchina miliardaria, piuttosto che a patto semplicemente che raggiungessero degli obiettivi di crescita di utenti, di cose del genere, di numero di fustini di detersivo venduti, e questo ha creato un mondo, ha trasformato il mondo in un mondo di immaturi, in un mondo di, alla fine dei conti, è vero, se noi guardiamo gran parte dei leader eletti negli ultimi anni, e beh, potrebbero essere i leader eletti, che ne so, da una scolaresca delle scuole medie o delle prime anni delle superiori, no? Dove i temi dell'incazzatura, della cosa, dove non c'è spazio per il ragionamento, dove non c'è spazio per la mediazione, ma solo dei discorsi forti e del forte sentire delle cose. È vero, è proprio vero. Ma io credo che Baricco in questo non abbia preso un cacchio, che Lanier abbia ragione. E quindi piantiamola, cerchiamo di modificare i nostri strumenti, di creare degli strumenti che permettano un discorso profondo, un discorso politico, un discorso sociale che ci riporti, che riporti il discorso politico, sociale, eccetera, su un piano maturo, su un piano degno di dove è arrivata la nostra civiltà, porca miseria.
Quello su cui Baricco insiste nel suo libro è in generale di definire questa epoca in cui viviamo una vera rivoluzione, nel senso proprio stretto del termine, una parola che spesso viene usata a sproposito, ma in questo caso io concordo perlomeno con la sua interpretazione. Siamo in un momento rivoluzionario, cioè nel quale sta cambiando proprio la base della società.
Credo che nessuno abbia da ridire su questo.
No,
però
ma esatto,
però
da questo punto di vista, no, chiaro, da questo punto di vista, però le tesi di Lanier potrebbero essere anche viste da un punto di vista che, essendo veramente in un'epoca troppo giovane per tutto questo, sia proprio l'epoca che si è immatura, non solo noi che stiamo vivendo in questo modo. Quindi l'unica cosa in cui possiamo sperare è di crescere contemporaneamente insieme al mondo in cui viviamo e non pagare troppo i prezzi di questa rivoluzione che stiamo seguendo un po', insomma, in maniera passiva alcuni di noi, probabilmente la maggioranza, ma che potremmo è l'ora in cui iniziamo a tutti quanti a capire meglio dove siamo, cosa stiamo facendo.
Ma io infatti sono moderato, scusami Michele.
No, prego, poi
io sono in una fase di moderato ottimismo, grazie al mio mestiere, no, come ho raccontato fin dai primi giorni di digitale, io ho ogni anno delle classi, no, di ragazzi che evidentemente poi sono come il segno dell'evoluzione, no, quello che succede nella società. E se forse da un anno all'altro la discontinuità non si vede, se tu fai un campionamento ogni 5 anni ti accorgi di come cambia il modo di relazionarsi con tutto ciò che ci circonda, col modo di apprendere, con le prospettive di lavoro e così via. E devo dire che dopo una fase di pessimismo e di diciamo forte percezione del rischio, adesso sto vedendo un cambiamento abbastanza significativo, e secondo me senza abbassare la guardia, quindi contributi come questo di Lanier possono essere molto utili perché servono, come dire, ad alzare l'attenzione, a alzare gli occhi da terra e a domandarsi effettivamente che tipo di usi vogliamo fare delle cose. Però secondo me questo cambiamento ontologico verso una superficialità, un'immaturità non c'è. Oh. È stata effettivamente una fase.
Ma tu hai un account di Facebook?
Io no. Ce l'ho ma non lo uso. Dai, ce l'ho ma non lo uso.
Riusalo, che poi ti ricredi.
No, ma non è così, perché appunto se tu hai una un qualunque contatto con una larga parte di umanità, come accade a chi insegna, no?
E
insegna,
però tu vivi nella bolla dell'università,
vabbè,
è chiaro, ragazzi,
hai un campione un po' particolare.
È vero, però diciamo adesso è chiaro che porto la mia esperienza, può essere giustamente che sia così, che è una esperienza, anzi lo è certamente, è una parte.
Però se dici che
è
evoluta, che gli studenti di oggi rispetto a quelli di 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa sono più consapevoli e più portati all'approfondimento, sì, ci crediamo, per carità.
Sì, no, ma però dico anche che tutti i difetti che diciamo che ci sono e tutti i rischi che ci sono accompagnati anche da tante altre cose positive, come peraltro sappiamo, no? Il nostro stesso tentativo di portare, no? Di far diventare digitaliani, di far crescere la consapevolezza, è perché abbiamo un ottimismo di fondo che crescendo questa consapevolezza, un uso più intelligente e produttivo e un vantaggio dell'uso di questa tecnologia e di queste tecnologie ci sta. E dicevo, il mio contributo è, mi sembra che comincia ad essere un po' più evidente, no? Che le nuove generazioni si sono formate, sono cresciute dentro questo ambiente e ne vedono abbastanza bene sia i pregi che i difetti. Non posso giurare in che direzione andremo, ma sono, come dire, più sereno e più contento del lavoro che facciamo noi.
Mi fa piacere. Io così positivo non lo sono.
No, anche perché dai, secondo me anche questo miglioramento di cui tu stai parlando adesso si può leggere sotto l'ottica che c'è una polarizzazione, ossia c'è una parte dell'umanità che sta capendo "Waiu, qua ci dobbiamo un attimino fermare", come dicono a Bergamo, e dobbiamo un attimino ripensare a come usiamo questi strumenti, dobbiamo ripensare che poi alla fine
ma non come usiamo questi strumenti. Quali strumenti creiamo? Perché gli strumenti attuali danno una potenza e un peso a livello del discorso politico e sociale che è enorme ai discorsi brevi, ai discorsi facili, alle tesi massimaliste, e sono quelle che prevalgono. E poi prevalgono anche nei vecchi. Oggi, se leggi, se compri i quotidiani, non leggi più degli articoli. È raro leggere articoli riflessivi, profondi, approfonditi, che analizzino ogni situazione, che portino il dubbio, che portino a pensare, che portino il lettore a pensare, a farsi la sua idea. No, anche gli articoli sul giornale rispecchiano quella che è l'idea che la gente si fa. Leggi della capitana che ha forzato il blocco, che ha atterrato, o leggi che è una criminale che ha forzato, sì, o leggi che è una grande santa che ha salvato 30 anime, eccetera, e non c'è niente, non c'è uno spazio per la discussione, non c'è uno spazio per l'approfondimento, non c'è uno spazio per capire,
sì,
sono vere tutte e due le cose, ma c'è un miliardo di altre considerazioni a mettere insieme, e questo la società non riesce più a farlo, perché anche se ci sono delle persone che sono ancora in grado di farlo, non hanno la potenza comunicativa per influenzare il resto del discorso, il resto della popolazione, e di portarla su questi piani più approfonditi di discorso, perché semplicemente abbiamo degli strumenti che danno una potenza enorme alle cazzate o ai discorsi massimalisti. È questo il dramma, è questo il problema.
Però vedi
oggi.
Però vedi, quello è l'esempio che tu hai fatto, che secondo me è correttissimo, perché i giornali nel 2019 si sono twitterizzati,
certo,
nel senso che i titoli sono quelli che sono importanti, i titoli sono scritti che sembrano scritti da bambini di 5 anni proprio per catturare l'attenzione e per catturare quelle poche visualizzazioni nella vita reale che fanno ancora i giornali, che però secondo me è anche sintomo del fatto che sì, che forse però non è il mezzo tecnologico a
questo
punto, però attenzione, è la
volta.
Testa.
I titoli, sì, sul cartaceo non erano comunque
così,
degli strilloni a 8 colonne.
Sì, però seguivano gli approfondimenti.
Certo, sotto c'erano 8 colonne di contenuto.
Sì,
però il titolo, quello che vedevi in edicola, nell'edicola intesa proprio come
è cambiato.
Francesco, il problema
è
non è questo. Il problema non è il titolo. Il problema è che c'era il titolo. E poi c'era l'articolo a 8 colonne.
No,
e poi
c'erano
altri 10 articoli. E avevamo tutto il tempo di leggerli. Oggi nessuno ha il tempo di leggere, per cui anche se c'è, anche se l'articolo lungo esiste, anche se la pluralità di informazioni e l'approfondimento esiste, non ha nessuna potenza di influenzare il discorso pubblico nei confronti di quello che è lo stesso discorso portato su Facebook e su Twitter a colpi di retweet, a colpi di insulti, a colpi di tesi massimaliste. E quindi gli strumenti di una volta, anche dove esistono ancora, sono assolutamente depotenziati.
Ma questo qua è un qualcosa che però era successo prima ancora che i social o internet come lo conosciamo adesso creassero questo mostro che effettivamente hai descritto. Sto pensando a quando nelle grandi città c'è stato l'avvento di Metro e poi dei vari altri giornali free press, giornali che andavano a competere in un settore popolato da Corriere della Sera, Repubblica, questi grandi giornali con tante pagine molto di dimensioni ampie, con questi articoli di cui parlavi tu, e sostituiti da dei giornali sì gratuiti, quindi in realtà pagati dalla pubblicità, dalla nostra attenzione, e con articoli un po' più frivoli e una lunghezza pensata intorno ai 20 minuti che era la tratta media. Poi siamo arrivati chiaramente
però
ai 2 minuti,
sono
ai
morti.
Pochi secondi.
Praticamente non esistono,
non mi vengono,
più.
Non mi vengono in mente presidenti degli Stati Uniti eletti grazie a Metro.
Ma sono stati, ma è stato l'antesignano, se vogliamo, di questa riduzione dal mi compro il Corriere, mi siedo al tavolo e lo leggo con calma perché comunque è impossibile leggerlo in piedi, vista la mole di quantità di testo eccetera, al lo leggo velocemente mentre vado in metropolitana spintonato dagli altri in pochi minuti, fino al lo leggo sul telefonino che ho tempo di scrollare solamente un paio di foto e 2 parole del titolo perché la terza parola mi sono già stufato. Però è stata un'evoluzione iniziata ben
secondo me
prima.
Secondo me è uno strumento che è nato quando le news come le intendiamo adesso sul digitale ancora non avevano raggiunto quella massa critica e nel frattempo i giornali stavano già iniziando a calare, quindi è stato, se vuoi, questo abominio di mezzo che secondo me è durato poco e come diceva Franco, secondo me l'impatto sociale non è
è stato durato poco, ma ha spianato la strada verso quello che è questo modo di consumare notizie.
Gratis, sarebbe successo
velocemente,
uguale.
Sicuramente.
Vabbè, io credo.
Non è complicato, ragazzi. Questa ci siamo incamminati su una discussione veramente.
No, è molto, molto interessante, ma non lo so. Mi sembra fuorviante questo discorso dei metro giornali e delle cose. Però non c'è dubbio che che questa tappa sia significativa o meno, la tendenza è stata quella, e oggi per invertire la rotta, per ovviare a questo problema, credo ci sia bisogno di intervenire a livello proprio di questi strumenti. Se questi strumenti hanno portato a un certo tipo di distorsione, forse è il caso che si correggano gli strumenti.
Ma gli strumenti comunque li fanno delle persone. Qual è stato uno dei problemi? È che adesso gli strumenti di cui abbiamo parlato per ora, poi vediamo quando le macchine prenderanno il controllo.
Esatto.
Però uno dei problemi è che in questo momento tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato e utilizziamo ogni giorno sono fatti da maschi bianchi della West Coast, andati nelle principali università della Ivy League e che non sanno una ceppa di come funziona in realtà il resto del mondo, che non sanno niente di etica e di umanesimo. È lì che secondo me si può creare la disruption nel senso buono, ossia nel momento in cui si esce da questo stereotipo, che ci sia un gruppo diverso di persone che inizi a mettere giù degli strumenti che possono essere un po' più a misura d'uomo e non più a misura di disruption e a misura di venture capitalist e di assemblea degli azionisti.
E con questo direi che abbiamo tracciato la strada futura.
Sì, non è una sintesi facile.
Non è una sintesi facile.
Credo che la possibilità sia quella di trovare delle nuove opportunità per appunto gli azionisti e cose del genere, per il capitale da avere guadagno, parallelamente a un discorso più utile, a livello più costruttivo, a livello di società, ma questo credo sia un lavoro enorme. Intanto una delle persone che in un modo o nell'altro può aver contribuito in maniera importante a plasmare non gli strumenti a livello di software, ma certamente a livello di hardware, le cose che abbiamo tenuto in mano per leggere le notizie sulla metropolitana in maniera poco approfondita e molto veloce, dopo 30 anni lascia l'azienda. Sto parlando ovviamente di Jony Ive. Cambiamento epocale, Francesco.
Cambiamento epocale perché Sir Jonathan Ive, come ama essere chiamato, visto che è stato incoronato baronetto dalla regina qualche anno fa, è quel simbolo dell'Apple ancora Steve Jobsiana. È anche vero che è un simbolo che abbiamo visto e percepito, oltre che visto sempre di meno negli ultimi anni, proprio fisicamente, la famosa stanza bianca nella quale partecipava in ogni keynote,
vuoi dire che adesso ad Apple tinteggiano tutto di blu?
Esatto, pian piano è sparita con dei video in cui non si vede neanche più la sua faccia, no? E contemporaneamente
si è scorporato,
è sembrato di vedere delle...
come Azzurrafel.
Probabile. Nel frattempo alcune attenzioni al design, cioè si è visto un'evoluzione sicuramente che porta la sua firma di certi materiali, certe scelte estetiche, contemporaneamente però con un'attenzione pratica, pensiamo alla famosa tastiera dei MacBook Pro, a certi difetti di costruzione ogni tanto che saltano fuori, quindi una sua attenzione magari minore, poi questa è una descrizione data anche da tantissimi commentatori magari legati direttamente al mondo Apple che sono riusciti a...
Cioè più forma che funzione, fondamentalmente.
In effetti a un certo punto è stato nominato Chief Designer Officer, quindi con questa carica formale molto importante che però ha potuto giustificare anche un allontanamento dai laboratori, da quello che era il quotidiano.
Beh, dicono che negli ultimi anni lui si sia molto
interessato solo all'Apple Park.
E beh, ci sta, no? Dopo che hai...
E beh, tutte quelle pareti da tinteggiare di bianco.
Cioè. Col suo pennello si è messo lì e ci ha dato per anni e anni. Però no, io lo capisco da questo punto di vista, no? Dopo aver creato di fatto più materialmente, più dispositivi che hanno cambiato alla fine dei conti la storia del genere umano, dall'iPod all'iPhone, l'iPad, lo stesso Apple Watch, cioè tutte pietre miliari, che però sono cose che sì, hanno fatto la storia, ma sono molto effimere, tra virgolette, dal punto di vista dell'oggetto, no? Perché poi ogni anno vengono superate dal modello precedente, quindi nel momento in cui Ive smette, nel giro di 10 anni ci sarà solo più un ricordo, no? Ci sarà solo più una cosa di un dispositivo che non è neanche più usato. E invece un vero designer probabilmente ha anche bisogno di non ha bisogno, ma ha l'ambizione di progettare un qualche cosa che sia più immanente, no? Come, non so, la cappella del Brunelleschi. L'Apple Park probabilmente per Jonathan Ive è un qualche cosa del genere, un qualche cosa che lo ha assorbito molto e lo ha distratto da altre produzioni, dall'attenzione ad altri prodotti, perché lo capisco quanto può essere totalizzante, quanto può essere realizzante in prima persona seguire un progetto del genere e metterci la propria firma, no?
E lato suo, diciamo che è comprensibile questo voler prima aver abbandonato forse un po' i prodotti, poi aver seguito ora una strada di una sua identità, un'autonomia completa, quindi una sua firma che in parte si dice che continuerà a collaborare con Apple, poi vedremo negli anni che cosa significherà nella realtà.
Di solito non significa niente, di solito vuol dire.
Di solito significa chiudi i progetti che hai in mano e poi ciaone. Vedremo, insomma. E contemporaneamente offrire i servizi suoi anche ad altre aziende, quindi sarà curioso vedere se continuerà in un mondo dell'elettronica, del computer ovunque, che poi è stata un po' la sua esperienza in Apple, o cambierà magari settore, porterà l'esperienza della pizza rotonda, del porta pizza rotonda anche in altre...
Magari una bella bici.
E per Apple che cosa vuol dire questo?
E per Apple sembra la sensazione che abbiamo avuto vedendo salire a CEO Tim Cook. Quindi il perdere quel lato pionieristico, quel lato così caratteristico di Apple che c'era con Steve Jobs. Sembrava rimasto inizialmente perlomeno con Jonathan Ive, un po' il suo braccio destro, un po' il suo
l'incarnazione
alter ego creativo.
Sì, della one man band, no? della persona che da sola dà un'impronta significativa a tutta un'azienda. Steve Jobs lo era in toto, Johnny Ive comunque lo rappresentava almeno per quanto riguarda il lato creativo,
dal punto di vista estetico e
modellazione, esatto. Anche se forse avergli affidato il design non solo dell'hardware ma anche del software ha fatto probabilmente più danni che altro, però certo è un altro pezzo dell'immagine di Apple che avevamo che perdiamo, che si sgancia, no? Si va,
e il timore è proprio che così come l'arrivo di Tim Cook ha portato un aumento di fatturati, un aumento delle linee di prodotti, un sacco di altre cose positive per gli azionisti, però per noi fan un po' così di amaro.
Ma al di là dei fan dubbio che abbia perso in personalità.
Esatto, la fuga di Jonathan Ive potrebbe rappresentare un ulteriore scatto, lo scopriremo fra qualche anno, non è una cosa che domani... cioè non è che domani cambieranno forme telefoniche,
comunque
abbiamo nelle nostre tasche.
Una diluizione, è difficile che Apple si tramuti in Compaq o in qualcosa del genere o in Dell, però certamente
no, ma che non esca più un qualcosa di nuovo, innovativo,
ma solo l'eroe individualista può creare qualcosa di nuovo, innovativo. Intanto può esserci l'eroe individualista che lavora già dentro Apple e che con la sua personalità e le sue capacità prenderà in mano, in qualche modo arriverà a prendere in mano la direzione creativa dei prodotti. Non è detto che all'uscita di un eroe debba seguire per forza una serie di decisioni prese per interminabili riunioni tra 1500 persone diverse. Anzi, è probabile che Apple abbia imparato che sì, magari non più l'individuo, ma team ristretti che gestiscono prima persona le cose dall'alto siano in grado di produrre dei prodotti con delle caratteristiche più appetibili e come siamo abituati. Però certo, è un momento di incertezza. Non mi sembra che il titolo ne abbia patito particolarmente. Fatemi andare a vedere. APL.
Non ti sembra o ti sembra?
No, non mi sembra. Cioè, non mi sembra.
No, ma anche perché un qualcosa che... Cioè, sicuramente il lato Apple è stata indicata esplicitamente come continueremo a collaborare. Visto che già
sembrava che la collaborazione fosse abbastanza buttate, però devo dire che...
Ma secondo me infatti non è neanche quello.
Siamo sopra i 200 dollari.
Non magari invece, o magari invece prova a essere un filo controcorrente nel pensiero... Jonathan Ive era un limite in questo momento all'innovazione, perché avendo comunque dato il meglio di sé, uno non è che possa creare sempre il nuovo iPhone, il nuovo Apple Watch, il nuovo prodotto che cambierà la vita di tutti. Quindi avendo forse giocato tutte le sue carte con delle cose estremamente ben riuscite, magari è giunta l'ora di provare a vedere qualcuno di più,
certo. Non sarà mica l'unico al mondo con un po' di buon gusto in grado di progettare qualcosa di bello e di funzionale, anzi magari qualcuno arriva e lo fa altrettanto bello e un po' più funzionale. Vedi le tastiere, i portatili di cui parlavi tu prima.
C'è anche da dire però che il cambiamento, come dire... Il cambiamento, vabbè, oltre che essere, se ne parlava comunque da un po', secondo me è stato estremamente graduale e credo che comunque quanto poi facesse effettivamente negli ultimi tempi Johnny Ive è abbastanza, a parte apparire ai keynote a guardare la grattugia come ha fatto l'ultima volta, insomma non credo che facesse moltissimo. Il punto però è che cosa vuole fare Apple adesso, perché adesso tutta la parte di design riporta al CEO. Quindi riporta al posto che prima era ricoperto dal signor Tim Cook. Quindi sicuramente un cambiamento riorganizzativo che, se vuoi, riduce ancora di più l'importanza organizzativa e strutturale che potesse, che poteva avere il compartimento, l'ufficio design di Apple.
Sì.
Non è più, come dire, un'anima libera all'interno di Apple, ma comunque è sotto una persona
che risponde alle operazioni,
alle operazioni, certo, e ai numeri. Esatto, assolutamente.
Bisogna,
sì,
vedere anche quanto è stata preparata come uscita, perché magari è avvenuta rapidamente, allora non c'è stato tempo di riorganizzare.
Sono anni che Johnny Ive dice: adesso me ne vado, mi sono rotto, adesso voglio lavorare un po' dall'Inghilterra, lì mi vogliono più bene perché mi hanno fatto baronetto, qui c'è un cacchio,
sono stanco, troppo sole qua in California.
E l'ufficio però l'ha fatta a San Francisco,
è grasso come un porco, l'avete visto l'ultima foto di Johnny Ive?
È abbastanza ingrassato?
Mamma mia, una roba quasi imbarazzante. Bellissimi i tweet che sono usciti di commento. Uno dei più belli è Johnny Ives Last Stand, con una, sì, con una foto dello stand, del supporto del monitor nuovo del Mac Pro che costa 1000 dollari da solo. Johnny Ives Last Stand, bellissimo. Ce n'era anche un altro: mi sono rotto, me ne vado, con una foto della valigia bianca con le rotelle del MacBook Pro, del Mac Pro. Anche quella è abbastanza azzeccata. Benissimo, va bene. Abbiamo ancora qualche notiziucola da commentare, quella dei metadati e della musica classica online mi sembra un po' troppo ampia da discutere, esatto, in 5 minuti. La chitarra di Gilmour alla fine è stata venduta per 21 milioni di dollari. Ringraziamo.
Fai finta di non sapere.
La vediamo lì sullo sfondo.
La vedete? Sì,
dietro il pannellone.
Esatto. Però usare tutte le donazioni per una chitarra mi pare un'esagerazione.
Ma no, è un unico produttore esecutivo che ha vinto l'asta e poi mi ha mandato la chitarra.
Ok. Vedi, il nostro modello funziona.
Assolutamente, ci mancherebbe.
Però dai, un momento di paranoia, il Pentagono ha un laser che identifica le persone dal loro battito cardiaco. Questi sono veramente quegli articoli che oserei dire estivi, no?
Ragazzi, ma è vecchia come il cucco sta cosa.
Ah sì.
Voi non leggete fantascienza, ma questa cosa di identificare il battito cardiaco con un qualunque dispositivo, se volete poi dopo ve li cerco, ci stanno citazioni infinite.
Comunque però c'è questo sistema che punta un laser fin da 300 metri.
Solo d'estate.
Se non americano, dubito che siano 200 metri, saranno 200 yard per galloni e cose del genere.
Va bene. E
se stai fermo immobile per 30 secondi e sei nudo o vestito solamente con una t-shirt, ma non con materiale sintetico, riesco a riconoscere il tuo
battito cardiaco e di voglio registrato che con un elettrocardiogramma
che già, esatto, che esatto, mentre hai fatto il certificato medico agonistico per andare a fare palestra.
Tanti, i nostri dati sanitari li abbiamo veduti tutti all'IBM,
ma la fotografia no? Facevamo prima con una fotografia
i dati sanitari, non li abbiamo dati tutti all'IBM gratis?
Ministra Lorenzin
li aveva ceduti gratis in cambio, non so, di 4
non tutti quelli di noi lombardi, dai.
Mamma mia, va bene. E l'Hyperloop di Elon Musk arriva in Italia?
Questo è altro articolo onestivo.
Non ci crederò mai, perché se cominci a scavare da qualunque parte in Italia escono reperti archeologici, arriva la sovrintendenza e blocca tutto.
La cosa bellissima è quant'è che ci mettevano di Milano-Bologna?
Ma che Milano-Bologna?
9 minuti
Milano-Bologna.
Milano-Monza 30 secondi, poi si ferma lì.
Ok.
Ma ci stanno già facendo la metropolitana, dai. Siamo lì,
però Milano-Bologna.
E contando che Milano confina con Monza, se la vedi da confine a confine, Milano-Monza 3 minuti ce la fai.
No, dai, non è possibile.
Sono notizie balneari, va bene.
Sì.
Vabbè, ok. Non vi faccio parlare di Libra perché ne avete parlato all'infinito la scorsa puntata.
Scusa se ti abbiamo annoiato.
No, avete fatto bene, ci mancherebbe. Vediamo se quando le lanciano sta Libra.
Ma a quanto pare
all'inizio dell'anno prossimo.
La novità della settimana
inizio non
che
credo, 2020.
La novità della settimana è che ci sono questi 27 che hanno messo il loro logo insieme a quello di Google come partecipanti, fra cui
oltre al logo dovrebbe aver messo 10 milioni anche, no?
Non hanno messo. Hanno detto potremmo in futuro decidere di mettere non binding agreement.
Possiamo fare anche noi non binding.
Esatto, infatti anche Digitalia è entrata, siamo okay. Il 28esimo.
Però non binding. Aspetta che metto su eBay la chitarra di Gilmour.
Forse ti conviene. Però possono ritirarsi indietro, fra l'altro con alcuni di questi che hanno detto sì, noi ci siamo messi in una serie di cose, di altri, vedendo quale andrà bene.
Vediamo. Non lo sappiamo.
O con grandi critiche, quindi insomma vedremo se poi questi 27 saranno veramente 27 o qualcuno si tirerà indietro. Insomma, le voci della prima settimana sono puntano un po' in quella direzione.
Vabbè.
È curioso anche vedere questo appunto permettere di mettere il proprio logo associato a un progetto di questa dimensione e nel giro di pochi giorni fischiettare in giro dicendo no, io non lo sapevo, non c'è.
Avevo scherzato.
Hanno cercato il mio logo su Google, se guardi c'è anche il watermark.
Fantastico. Va bene, direi che possiamo passare ai gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, a fine trasmissione, sempre così si finisce, con i regali dei digitaliani per i digitaliani, non ve li regaliamo materialmente, ve li segnaliamo, che non è poco, nell'immensità della rete trovare prodotti, trovare cose interessanti che abbiano, come tutti i gingilli del giorno, valenza digitaliana e quantomeno colpiscano la curiosità delle voci di Digitalia, se non addirittura sconvolgerne l'esistenza, come capita però ovviamente di rado, mica è poco. E allora, forza, vediamo, facciamo cominciare Michele col suo gingillo del giorno.
Il mio gingillo questa settimana è un podcast, ovviamente per quando avete finito di ascoltare Digitalia.
La concorrenza
poi di una piccola, la chiamerei quasi una fabbrichetta che si chiama la BBC,
okay.
Che ha messo su un podcast, una serie limitata in 13 episodi che si chiama 30 Minutes to the Moon, dove si parla dell'anniversario del film di Kubrick dello sbarco sulla Luna. Però lo si fa con un'angolazione, se volete, anche un po', oltre che interessante, anche un po' nuova, perché ovviamente le foto del set le abbiamo viste tutti quanti.
Quelle
però
finte,
certo, quelle finte, quelle dove non ci sono le stelle, però si è sempre parlato un po' di meno invece di quelli che erano a terra. E ad esempio non sapevo che il Mission Control l'età media era qualcosa come 26 o 27 anni. Per chi dice che i giovani non possono stare nelle posizioni di rilievo. Quindi ascoltatevelo, siamo arrivati a episodio 8, tra poco ovviamente credo che sia temporizzato con il cinquantennale, che è tra poche settimane. Quindi niente, lo trovate sul sito della BBC, ovviamente su tutti i principali podcast aggregator della rete.
Fantastico.
Comunque Michele, quello che è stato Kubrick a girare il film, ce ne fanno credere i potenti, in realtà sono andati sulla Luna, hanno fatto delle riprese e hanno fatto finta che l'avesse fatto Kubrick.
Ok,
va bene, può essere. Però quando sono tornati sulla Terra stavano in un disco volante che diciamo è stato abbattuto da un MiG russo.
Bravissimi, vedo che avete studiato
le basi. Ok,
Francesco, torniamo alle cose serie. Deliziaci.
Allora, capita spesso di aver bisogno di un'email sacrificabile. Ne abbiamo viste. Mi è capitato di usare tanti meccanismi per riuscire a avere email usa e getta, sia per poter provare servizi personali, sia per non lasciare la propria email personale. E in generale funzionano che crei un alias che poi fa arrivare alla tua casella postale. Ho scoperto di questo tempo Mailinator, se è mailinator.com, che funziona in una maniera ancora più semplice, nel senso io posso scrivere direttamente, mi registro su un sito, mi faccio mandare una mail a digitalia@mailinator.com, non devo prima creare la mail, vado poi a cercare, digito sul sito la parola che ho scelto come indirizzo e entro direttamente nella webmail di quella casella, che può essere usata da chiunque, sono di fatto pubbliche, durano un giorno queste mail, però sono molto molto comode per fare test, per controllare e soprattutto magari per non dare la propria mail principale in giro né ai siti a cui si vuole iscriversi né a quelli che offrono il servizio gratuito di rimbalzo, che poi probabilmente anche loro magari ne faranno un uso non consono. Quindi è un meccanismo abbastanza più anonimo degli altri. Mailinator.com è molto carino da provare
Mettimi il link che non ho capito lo spelling. Oramai con l'email siamo tutti come la ragazzina carina in discoteca. Me lo dai il numero di telefono? Sì, sì, 358 62
asterisco
2183.
Ma porca miseria. Va bene, metti lì Mailinator. Ah, Mailinator. Ecco, Mailinator. Max, tocca a te.
Mailinator, se potrebbe pure fare Mailinator, Mailinatore, uno che fa melina.
Che fa melina con l'email, esatto.
Eccolo là. Allora ragazzi, stiamo avvicinandoci all'estate, siamo in piena estate per la calura, comunque le vacanze si approssimano e quindi la nostra biblioteca digitaliana vira su qualcosa di più di intrattenimento. Ma i temi rimangono sempre gli stessi perché sono quelli che ci piacciono e quindi in particolare la declinazione dell'intelligenza artificiale. Vi propongo una trilogia bellissima di Ann Leckie che si intitola, cioè sempre la parola chiave ancillary, ancillary justice, ancillary sword, eccetera eccetera, che è stata tradotta da Fanucci, 2 volumi su 3, quindi se la volete leggere in italiano ve la leggete in italiano, ed è stata anche c'ha anche la versione, diciamo, audiolibro sia in italiano che in inglese. Ancillary Justice è molto simpatico il fatto perché in realtà il romanzo è raccontato in prima persona da una intelligenza artificiale che aveva però la possibilità di, come dire, controllare corpi umani, non per cattiveria, cioè non è un caso di, come dire, di intelligenza artificiale cattiva sfuggita al controllo, no, era stata proprio progettata così, un'intelligenza artificiale progettata per avere il controllo su, mi pare, 20 o 40 corpi umani. È una trilogia molto divertente, molto avventurosa ed appassionante, che c'ha in più questa interessante riflessione su cosa significa essere un'intelligenza artificiale e contemporaneamente trovarsi all'interno di un corpo umano. Ann Leckie, Ancillary, il ciclo, non ricordo come si chiama il ciclo, comunque il primo romanzo è Ancillary Justice.
Justice è il primo, c'è solo in inglese, perfetto. O è già anche tradotto?
No, 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 in italiano ci sono i primi due, Ancillary Justice, Fanucci editore, Ancillary Justice e Ancillary Sword, e penso stiano per tradurre il terzo, visto che ormai siamo sulla buona china. E tenete presente che Ancillary Justice ha vinto il premio Hugo e gli altri due romanzi pubblicati a 2 anni di distanza sono arrivati tutti e 2 finalisti allo Hugo, quindi si tratta veramente di una trilogia.
Leggo che ha vinto, è stata la prima a vincere nello stesso anno il premio Hugo.
Il Nebula
e Arthur C. Clarke.
Perfetto.
Sti cacchi.
È bravissima.
Potente questa qui. Bravo.
E adesso è anche citato su Digitale.
Che, scusa,
è quindi ora
il pinnacolo della carriera. Certamente.
È sempre un pinnacolo.
Viva il pinnacolo. Dai, chiudiamo con un gingillo leggero e divertente. Vi ricordate quando, poi questa è cultura videoludica, quando vi parlai di The Arcade Blogger, questo tizio che va a cercare nei magazzini tutti i vecchi coin-op dimenticati, tutti i vari videogiochi da sala giochi, li restaura, li prende, li fotografa, li bellissimi. Ha fatto un articolo sui videogiochi d'arcade dell'Unione Sovietica. La tecnologia dell'Unione Sovietica, cresciuta ovviamente cercando di emulare quello che succedeva al di là dell'oceano e al di là della cortina, ma con tutte le limitazioni ovviamente del caso, dovute alla mancanza di scambi commerciali, colorati da una ovviamente impostazione culturale completamente diversa, ha dato vita a un qualche cosa di veramente veramente interessante, per cui andatevi a vedere questi videogiochi dove c'è, non so, il sottomarino sovietico proprio con gli stili bellissimi, molto molto, vi vedete, hanno proprio le caratteristiche di quella che era la tecnologia sovietica paragonata a quella occidentale, per cui magari più semplice, più grezza, però magari robusta e funzionale allo stesso tempo, e sicuramente che faceva divertire i sovietici e i russi esattamente come ci divertivamo noi oltre cortina di ferro con la tecnologia di derivazione occidentale. Datevelo a vedere su Arcade Blogger, ovviamente vi metto nelle note dell'episodio digitalia.fm, andate a vedere l'articolo, l'ultimo articolo è quello probabilmente che avete dedicato alla puntata che avete appena ascoltato, trovate tutti i link a tutte le notizie che commentiamo. i ringraziamenti ovviamente ai produttori esecutivi e in fondo anche i gingilli del giorno. E siamo arrivati in fondo, bello riprendere i comandi, anche se è bello ogni tanto andare in vacanza. Franz, preparati che adesso metto una bella spunta sul calendario.
Qua ci divertiamo.
Grazie amici per averci ascoltato per tutta la puntata. Vi dovete sorbire ancora le raccomandazioni, dateci una mano economicamente se possibile, recensioni dove volete, portate amici su Digitalia, fate bella figura, fate un favore ai vostri amici, fate un favore a Digitalia tutta. E direi che basta così. Dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Da un sudatissimo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un grandissimo ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.